Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Luigi Dalife?
Ah, bella domanda. Allora, io sono un regista e documentarista, faccio parte anche della redazione di OpenDDB Distribuzioni dal Basso, che è il primo portale on demand di opere, in particolare documentari indipendenti. E appunto, insomma, da circa 10 anni lavoro nel campo del video e, insomma, da 5-6 anni ho deciso di fare quello che mi piace di più, ovvero appunto il documentarista.
Ci puoi parlare di The Milky Way?
Sì, The Milky Way appunto è il mio secondo lungometraggio prodotto insieme a SMK Factory, che è una casa di produzione indipendente con sede a Bologna. Ed è un film, insomma, che nasce in realtà diciamo a partire dall'inverno del 2017, quando già nell'estate sui media locali, io abito e vivo a Torino, inizio a leggere notizie di persone migranti che provano a raggiungere la Francia passando attraverso i colli alpini dell'Alta Val di Susa. E questa storia appunto inizia in quell'estate e trova, diciamo, uno dei suoi punti massimi, diciamo, anche di interesse da parte dei media mainstream proprio nell'inverno dello stesso anno, nel periodo di Natale tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, quando sostanzialmente Trenitalia annuncia la chiusura delle sale passeggeri delle stazioni di Oulx e di Bardonecchia, che per chi non lo sapesse sono la terz'ultima e l'ultima stazione dal lato italiano del confine. E questa notizia, insomma, e Trenitalia fa questa cosa e l'annuncia in un comunicato ufficiale dicendo che la chiusura avviene a causa della presenza di migranti. Questa cosa, insomma, abbastanza vergognosa, come potete capire, mi spinge ad andare lì di persona, a vedere con gli occhi quello che sta succedendo. E da lì è iniziata una lunga storia che mi ha portato, insomma, tantissime volte su quel territorio che già conoscevo, ma che grazie, insomma, anche a questa storia ho imparato a conoscere meglio, e che poi nell'ottobre del 2018 mi ha portato a iniziare a ragionare di fare un lungometraggio, un documentario su questa storia, di farlo appunto insieme a SMK Factory. Da lì è partito anche un percorso, insomma, che non esito a definire straordinario, perché la prima volta che abbiamo discusso insieme di fare un documentario era appunto ottobre del 2018, e poco più di 2 mesi dopo, nel gennaio del 2019, eravamo già a Bardonecchia per iniziare le riprese del film. E questo percorso straordinario è continuato comunque, diciamo, in tutto il 2019. Siamo riusciti in quella che abbiamo definito un'impresa, ovvero finire tutto il lavoro a un anno esatto dall'inizio delle riprese. The Milky Way è uscito al cinema nel febbraio del 2020. Insomma, questa era la promessa collettiva che ci eravamo fatti, diciamo, quella di far uscire il film durante l'inverno. Poi purtroppo, insomma, a posteriori sicuramente è stata una scelta che non ci ha, diciamo, non ci ha dato ragione, nei termini che naturalmente è arrivata la pandemia, e quindi dopo neanche 10 giorni dall'inizio del tour e dell'uscita in sala abbiamo dovuto interrompere tutto. Ma nonostante, insomma, siamo ancora in una fase difficile, ma soprattutto lo è stato l'anno scorso, devo dire che, insomma, il film nelle finestre in cui è stato possibile proiettare ha ricevuto una grande attenzione, insomma, da parte del pubblico. E oggi che il film è possibile vederlo in streaming, continuiamo a riscontrare questo interesse, che evidentemente è anche, diciamo, figlio del fatto che stiamo parlando di una rotta migratoria di cui sui media mainstream si parla pochissimo e che le persone appunto conoscono molto, molto poco, ma è naturalmente uno dei confini interni alla Fortezza Europa che abbiamo deciso fosse importante raccontare, proprio perché, insomma, è un pezzo di puzzle di una storia ben più grossa.
Quali sono state le sfide maggiori?
Allora, innanzitutto sicuramente il fatto di trovarsi in un ambiente in qualche modo anche ostile, che è l'ambiente dell'alta montagna. Infatti, in realtà, per raccontare anche l'attualità di oggi, abbiamo deciso in ogni caso di partire dall'analisi del racconto del territorio, quindi dove ci troviamo, un territorio di alta montagna, che, insomma, è una geografia complicata, ma che anche, insomma, si porta dietro tutta una serie di dinamiche sociali e di comunità che poi magari riusciamo a vedere oggi anche concretizzarsi nella solidarietà che le popolazioni della montagna, al di là dei confini, diciamo, imposti dagli stati, che sia Italia, che sia Francia, poco cambia, la vediamo appunto nella solidarietà dei montanari che oggi, insomma, si sono attivati proprio per non girarsi, insomma, indifferenti dall'altra parte, per non far sì che le montagne, insomma, si trasformassero in un cimitero, come purtroppo si è trasformato in un cimitero il Mediterraneo. Quindi sicuramente questo da un lato è stata una difficoltà, anche se naturalmente non è nulla. Se la rapportiamo con le persone che sono, insomma, costrette ad attraversare un territorio di alta montagna, magari in inverno, magari con la neve, con temperature abbondantemente sotto lo zero. Noi, insomma, eravamo preparati per fare tutto ciò, e soprattutto sapevamo che alla fine delle riprese saremmo tornati in un posto caldo. Sicuramente io credo una delle sfide più grosse è stata da un lato quella di raccontare quella che è l'esperienza del rifugio solidale di Brianson, e per farlo, oltre alle voci degli attivisti e dei solidali, da cui abbiamo trovato, diciamo, grandissima disponibilità sia dal lato italiano che dal lato francese, ma volevamo che il racconto vedesse le persone migranti non come oggetti della narrazione, ma come dei soggetti veri e propri. E questo naturalmente non è mai semplicissimo, perché queste persone che sono costrette dal sistema in cui viviamo a una sorta di invisibilità, paradossalmente vanno anche a difendersi questa invisibilità con le unghie e con i denti. Quindi non è stato facile riuscire a spiegare cosa volevamo fare, e soprattutto riuscire ad avere la fiducia di queste persone, perché non è mai scontato, soprattutto quando tra te e gli altri c'è di mezzo uno strumento come quello della videocamera. Ma devo dire che in qualche modo ci siamo riusciti, questo ce lo possiamo dire, siamo stati anche bravi in questo, e quindi siamo riusciti a raccogliere delle testimonianze dirette dalle vive voci dei protagonisti, e questo sicuramente dà anche al racconto una marcia in più.
Per andare nello specifico, quindi, chi sono le persone migranti che avete incontrato?
Le persone migranti che abbiamo incontrato, quindi parliamo soprattutto del periodo che va da gennaio a maggio del 2019, che è, diciamo, la finestra temporale in cui abbiamo fatto le riprese. All'epoca, che non è passato tantissimo, anche se in realtà sui confini il tempo a volte va molto più veloce rispetto ad altri luoghi. Abbiamo incontrato soprattutto ragazzi, uomini molto giovani, provenienti soprattutto dai paesi dell'Africa dell'Ovest, in particolare dalle ex colonie francesi, ma non solo, che erano arrivati in Italia da qualche tempo, alcuni anche da 2 o 3 anni, ed erano rimasti imbrigliati, diciamo, nelle maglie terribili del cosiddetto sistema di accoglienza italiano, che in realtà, nella stragrande maggior parte dei casi, purtroppo va a trattare le persone alla stregua di numeri e pacchi da spostare di qua di là, oltre alla burocrazia dei pezzi di carta e dei documenti, che sappiamo quanto siano in realtà fondamentali per queste persone, che in realtà li portano a vivere in una sorta di limbo, se così vogliamo definirlo. E questo ha spinto e spinge tutt'oggi molte persone a ricercare, insomma, i propri desideri in un altro paese, banalmente perché sono tutti ragazzi molto molto giovani, e che hanno fatto un viaggio già molto lungo e difficile e pericoloso dai loro paesi, passando praticamente tutti per la Libia e per la rotta del Mediterraneo centrale per arrivare in Italia. Quindi questi ragazzi giovani, come tutti i ragazzi giovani del mondo, vogliono mangiarselo il mondo, per l'appunto, e quindi vogliono studiare, vogliono comunque porre le basi per un futuro migliore. Devo dire che, insomma, da quando abbiamo girato il film, da lì a un anno, diciamo, dalla seconda metà del 2020, le cose sono iniziate a cambiare tanto, perché appunto, se prima parlavamo soprattutto di ragazzi africani, di uomini, di ragazzi giovani, con un rapporto tra maggiorenni e minorenni di quasi 1 a 2, in realtà, diciamo, da settembre 2020 Abbiamo visto anche su questo confine come va a influire sui flussi migratori la cosiddetta rotta balcanica. Quindi da settembre c'è stato un sostanziale cambio di flussi migratori in termini di numeri, ma anche in termini di provenienza. In particolare ad oggi ad arrivare a Oulx nell'Alta Val di Susa e poi cercare l'attraversamento del confine verso Brianson sono soprattutto persone che arrivano appunto dalla rotta balcanica e che quindi hanno già fatto, sono in viaggio insomma da tantissimo tempo. Parliamo soprattutto di persone provenienti da Afghanistan, da Iran, ma anche da paesi del Maghreb, in particolare dall'Algeria, ma non solo. Naturalmente questo ha portato a una situazione comunque, se vogliamo, ancora più di pericolo perché oggi rispetto anche banalmente a quando abbiamo girato il film, vediamo la presenza molto più massiccia di bambini, di donne e anche di donne incinte, in particolare nelle ultime settimane anche di persone anziane, di persone di una certa età. Insomma, gli attivisti solidali francesi hanno denunciato il fatto che nelle ultime settimane a Brianson, al rifugio solidale, sono arrivate persone anche di 80 anni che hanno attraversato il confine di notte nella neve alta, al freddo e al gelo per non farsi scoprire dalla gendarmerie francese. Possiamo affermare, io credo, senza ombra di dubbio, che se a oggi su questo confine abbiamo avuto, e parlo dal 2017 in poi, 6 morti, che sono quelli che sappiamo, perché naturalmente non abbiamo la certezza e sono numeri, diciamo, decisamente più bassi rispetto a quelli a cui siamo purtroppo tristemente abituati, ad esempio sulla rotta del Mediterraneo centrale, ma se questi numeri sono così bassi, se per quest'inverno non riscontriamo per fortuna ancora questo tipo di situazioni, lo dobbiamo esclusivamente al grandissimo lavoro che fanno gli attivisti solidali sia dal lato italiano che dal lato francese, che possiamo immaginare e considerare sostanzialmente alla stregua di una barca che nel mare lancia un salvagente alle persone in difficoltà.
A morire su quei sentieri eravamo anche noi italiani.
Esatto, eravamo anche noi italiani e qui riprendo un po' quello che dicevo prima. Naturalmente il nostro obiettivo era raccontare soprattutto l'attualità, ma appunto partendo dal territorio, anche dalla storia di quel territorio. Io ricordo appunto in quel famoso periodo di Natale tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 che i media mainstream raccontavano di questa rotta come una nuova rotta dell'immigrazione. In realtà non è assolutamente così perché è una rotta che è percorsa, se vogliamo, da migliaia di anni, da rotte di immigrazione e di migrazione. Basti pensare, insomma, che siamo sullo stesso territorio, insomma, dove passò Annibale e i 40 elefanti, ma senza andare così indietro nel tempo, appunto. Negli ultimi 200 anni, a partire diciamo dall'inizio del 1800 fino diciamo a poco dopo il secondo dopoguerra, sono stati circa 300.000 gli italiani che hanno tentato di attraversare questo confine clandestinamente, percorrendo quegli stessi sentieri. Quindi questo era un pezzo della storia che ci sembrava molto molto importante raccontare, perché sostanzialmente cambiano le fasi storiche, cambiano le storie delle persone, ma poi le dinamiche tipiche della frontiera rimangono sostanzialmente anche inalterate nel tempo. E nel film, In the Milky Way, per fare questo abbiamo deciso di raccontare la storia di 6 calabresi che arrivano a Bardonecchia nel secondo dopoguerra e cercano di raggiungere la Francia attraverso i colli alpini. E abbiamo scelto di raccontarlo utilizzando l'animazione tradizionale in una sorta di graphic novel, grazie alle bellissime illustrazioni di Emanuele Giacopetti. E questo, insomma, non vi nascondo che forse è stata a livello tecnico e narrativo la sfida più grossa che abbiamo affrontato, perché era un qualcosa su cui mai nessuno di noi si era misurato e in più abbiamo deciso di farlo appunto attraverso l'animazione tradizionale, quindi tutto disegnato a mano, frame by frame, ma ci sembrava davvero fondamentale raccontare questa storia, non per proporre, diciamo, un racconto retorico del tipo quando gli immigrati eravamo noi, anche perché io penso che continuiamo a rimanere una popolazione di migranti ancora tutt'oggi, ma più che altro per provare a collegare le persone in un senso di empatia. far risaltare il fatto e il concetto che di fatto ognuno ha le sue buone motivazioni per lasciare la propria terra, le proprie radici, per mettersi in cammino e sostanzialmente per provare a realizzare i propri desideri, per provare ad autodeterminarsi e scegliere il posto dove vivere che considera migliore.
Quali sono le difficoltà che affrontano le persone che si dedicano al soccorso delle persone migranti?
Beh, soprattutto direi il livello repressivo messo in campo dagli stati, in particolare da quello francese, ma non solo, nel senso che comunque, diciamo, se togliamo il primo inverno, ecco quello tra il 2017 e il 2018, da immediatamente dopo si è visto un livello di militarizzazione crescente su quel confine. Basti pensare che, appunto, solo qualche mese fa, dal 15 novembre, la Francia ha aumentato nuovamente la presenza di polizie militari, sui suoi confini in generale, ma in particolare su quello di Clavière-Monginevro. Questo, da un lato, mette ancora più in pericolo, le persone migranti che per cercare di passare e di non essere scoperte, appunto, lo fanno, di notte attraverso i sentieri, andando sempre più in alto. Ma dall'altra parte, insomma, tutte le persone che invece ogni notte sostanzialmente vanno, su quel tratto di confine tra Clavière e Monginevro a fare quelle che in Francia vengono chiamate maraude, che potremmo definire come delle sorte di ronde di soccorso, vengono insomma pesantemente attenzionate dallo Stato francese. Basti pensare insomma che ci sono già diversi processi in corso, ci sono i famosi 4 più 3 di Briançon che sono stati condannati già diverso tempo fa, ma questa crescente repressione sta crescendo, questa intimidazione e repressione nei confronti dei solidali. Nell'ultimo mese, se andiamo molto sull'attualità, sono state notificate decine e decine di multe ufficialmente per violazione del coprifuoco, che anche in Francia è presente a causa dell'emergenza Covid, ma effettivamente in realtà esclusivamente per andare a colpire queste persone che però appunto come una barca in mezzo al mare fanno un lavoro assolutamente fondamentale. Si conta che da settembre ad oggi questa rete di soccorritori, di marader, di cittadini, di montanari, chiamiamoli un po' come preferiamo, che conta più di 200 persone, ha salvato circa 196 persone, ha soccorso 196 persone. E questi numeri penso che possano dare un'idea precisa di quello di cui stiamo parlando e anche di come appunto se non abbiamo tanti morti su questo confine, lo dobbiamo a loro, anche se questo è anche un discorso che dobbiamo ribaltare. C'è Pierre Yves, che è un signore francese che abbiamo intervistato in The Milky Way, che lo dice molto bene, e dice: abbiamo molti meno morti qui rispetto al Mediterraneo centrale, ma dobbiamo ribaltarlo questo discorso e affermare che anche solo una persona che muore sul confine è di troppo.
Qual è il tuo bilancio a un anno dall'uscita del documentario?
È un bilancio particolare, diciamo così, nel senso che appunto il 10 febbraio abbiamo fatto un anno dall'uscita di The Milky Way e ripercorrere insomma quei primi giorni dell'uscita, dove insomma il film è iniziato con due anteprime nazionali tra Bologna e Brescia e una prima nazionale a Torino e cinque spettacoli totalmente sold out, insomma. È iniziato molto molto bene e d'altronde avevamo lavorato duramente proprio per questo e insomma abbiamo stilato anche tra di noi un primo parziale bilancio che ci ha portato soprattutto in realtà a ragionare su quella che è la situazione generale in cui versa il settore cinematografico, ma se vogliamo l'intero comparto culturale. Come dicevo prima, insomma, il film sostanzialmente oltre appunto le primissime date dell'uscita, siamo riusciti poi a partire diciamo dal 15 giugno, che è stata la data in cui hanno riaperto i cinema, fino al 26 ottobre, che è la data da cui i cinema insomma sono stati chiusi nuovamente e tutt'oggi lo ricordiamo, sono ancora chiusi. Abbiamo programmato comunque 36 proiezioni in giro per l'Italia, siamo riusciti a portare in sala più di 2.000 persone, con una media, diciamo, spettatori anche molto, molto buona, superiore alle 50 persone per proiezioni. Questo in un contesto generale, insomma, davvero, davvero molto brutto per tutti. E questo sicuramente ci ha dato in qualche modo la forza e la convinzione che la storia che abbiamo raccontato in The Milky Way è una storia che interessa alle persone e che doveva essere raccontata. Naturalmente, appunto, ci troviamo in grande difficoltà, perché non abbiamo potuto, fare quello che ci immaginavamo, quindi riuscire a portare The Milky Way a ancora più persone in qualche modo, ma insomma, tra le poche, diciamo, finestre che abbiamo avuto disponibile per fare proiezioni in presenza e lo streaming che abbiamo lanciato a partire dal mese di novembre su OpenDB, continuiamo sicuramente a riscontrare il fatto che c'è una grande attenzione da parte del pubblico e anche insomma una bella accoglienza sul film. Questo sicuramente è importante, ma in generale insomma stiamo anche ragionando di quello che è la situazione generale e di questa cappa di silenzio, chiamiamola così, che sta calando sull'intero comparto culturale e anche su quello cinematografico, con i luoghi della cultura, i cinema, i teatri che continuano a rimanere chiusi, senza neanche voler entrare, diciamo, in sanguinose classifiche su ciò che deve essere aperto e su ciò che deve essere chiuso, ma constatando il fatto, che evidentemente, le scelte di chi ci governa, sono andate assolutamente in questa, direzione nel considerare il cinema un accessorio sacrificabile a salvaguardia invece della produzione industriale di capitale, e questo è evidente, ma insomma, il cinema, in particolare il cinema indipendente, ma anche i cinema come luoghi fisici, continuiamo a pensare che siano luoghi fondamentali, perché sono luoghi dove è possibile, conoscere, è possibile discutere, è possibile immaginarsi anche una critica al presente. Al di là degli strumenti tecnologici che ci possono venire, diciamo, in aiuto, come lo streaming, piuttosto che noi crediamo sia assolutamente fondamentale riuscire a ritornare in questi luoghi, e soprattutto ponendoci delle domande su cosa troveremo quando sarà possibile tornare, cosa ci attende alla fine di questa pandemia, chi sopravviverà tra gli spazi, tra i luoghi culturali, tra le produzioni e le distribuzioni indipendenti, e soprattutto anche quale sarà il nostro ruolo e che risposte sapremo mettere in campo.
Grazie.
Grazie a te.